Un minuto dopo le 18, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastaferro, eccoci. Pronti a un nuovo orizzonte di Radio Popolare, come ogni pomeriggio l'aggiornamento sulle notizie, un saluto ovviamente anche dalla redazione che sta lavorando sulle principali notizie di oggi. Fino alle 19 per dirvi quello che sta accadendo in ordine sparso, due grandi fatti dalle due crisi internazionali oggi. La prima, gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno conquistato un'isola e una città sul Mar Rosso nello stretto di Bab el-Mandeb, che insieme allo stretto di Hormuz è l'altro canale essenziale per la navigazione, per i traffici marittimi e le rotte. Una mossa destinata ad aggiungere ulteriori tensioni e conseguenze allo scenario medio orientale, questa è una delle notizie principali di oggi, la sentirete a Esteri e nel giornale radio. Noi invece all'orizzonte torniamo sull'altro grande fatto dalle due guerre per l'Ucraina, nello specifico il drone che ha sfiorato l'aereo di Zelensky all'aeroporto di Chisinau in Moldavia. Più che un attentato, forse un'intimidazione al presidente ucraino e ai suoi alleati vicini, appunto Moldavia e Romania, perché il drone ha sforato anche in territorio romeno. Lo vediamo in questa prima ora insieme, anche se su la ricostruzione di quanto accaduto ci sono versioni diverse. Proprio in queste ore c'è chi parla di due droni e non di uno solo, ma ne capiamo meglio più tardi. Dall'Italia invece vanno registrate delle dichiarazioni, delle parole molto forti della madre di Aurora, oggi una giovanissima di 13 anni uccisa dall'ex ragazzo, per cui oggi è stata ridotta la pena da 17 a 15 anni. Così i femminicidi aumentano, le sentenze sono fatte alla leggera, ha detto la madre della vittima che ha chiesto l'intervento di Giorgia Meloni. Parole che ovviamente toccano un tema delicatissimo tra diritto e bisogno di giustizia delle vittime di femminicidio. Ne parliamo anche oggi noi nella seconda parte dell'Orizzonte. Invece per la politica, proprio in questi minuti, due notizie da seguire proprio mentre siamo in onda. È in corso un Consiglio dei Ministri per prorogare i mini sconti sui carburanti, ma pare che non ci saranno gli interventi mirati promessi per le fasce più in difficoltà. Se ne è parlato in questi 10 giorni, quelle promesse fatte dal governo che sarebbero state aiutate le persone più in difficoltà sul caro carburanti. Adesso è in corso un Consiglio dei Ministri che anzi è finito proprio qualche istante fa, è stato un CDM lampo, tra poco capiremo che cosa è stato deciso. Ma la seconda notizia politica importante da cui partiamo è la discussione sulla legge elettorale. Che cosa è successo? È successo che alla fine la maggioranza si è ricompattata sulle preferenze, è riuscita a evitare la trappola delle opposizioni, cioè l'emendamento che chiedeva di introdurle. Questo emendamento presentato dalle opposizioni alla fine è stato bocciato da tutta la destra, nonostante Giorgia Meloni abbia sempre dichiarato di essere a favore, come hanno sottolineato le opposizioni pubblicando questo video di qualche tempo fa.
Io ho detto, noi siamo disposti a votare qualunque legge elettorale, chiediamo una cosa, una, che ci siano le preferenze.
Ebbene, hanno buon gioco le opposizioni adesso a usare questo strumento, per quanto poi la loro fosse una trappola per stanare Meloni su questo aspetto. Però verrebbe da dire giustamente adesso che conta di più per la Presidente del Consiglio tenere buoni gli alleati che non vogliono le preferenze. Dopo il pasticcio, vi ricorderete, che c'era stato alla Camera al primo passaggio della legge elettorale, conta di più tenere buoni appunto i legami con Lega e Forza Italia, che sono contro questo emendamento, piuttosto che essere coerenti e rischiare di far saltare del tutto la legge elettorale, cosa che però ancora non è completamente esclusa, perché nei ranghi di Fratelli d'Italia si stanno muovendo diversi ingranaggi, si fanno alcuni calcoli, soprattutto in chiave anti-Vannacci, quindi non è detto che non avremo colpi di scena anche in futuro. Ma allora partiamo da qui con la nostra Anna Bredice da Roma, partendo da, insomma, alla fine Fratelli d'Italia, Anna ha evitato il trappolone, però non ne esce benissimo.
No, non esce benissimo per quello che abbiamo sentito adesso che hai mandato in onda, cioè un tema di coerenza da parte di Giorgia Meloni, che si è sempre detta favorevole alle preferenze, alle vere preferenze, perché quello che è introdotto adesso vengono dichiarate come delle false preferenze. Ricordiamo che si tratta di capolista fissi, quindi sono quelli, non c'è da scegliere, e poi la possibilità di scegliere solamente tre parlamentari, tre deputati, insomma, nel listino, quindi ecco, non sono preferenze libere, quindi un tema di coerenza da parte di Giorgia Meloni, tra l'altro messo in campo da quello che lei continua a non voler considerare, perché altrimenti gli darebbe troppa importanza, ma che comunque esiste, cioè Vannacci, perché ancora questa mattina Vannacci aveva detto se lei è, insomma, è
se ha gli attributi, ha detto Vannacci addirittura.
Esatto, sì, esatto, volevo evitare, diciamo.
Lo diciamo noi riportando le parole di Vannacci, ci dissociamo dai termini.
E questo, se appunto vuole farlo, deve votare questo emendamento. Tra l'altro Meloni, ha ricordato Vannacci, ha votato il mio emendamento alla Camera e quindi insomma non dovrebbe votare in maniera contraria, perché alla Camera infatti Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento sulle preferenze da parte di Futuro Nazionale, perché ricordiamo che loro hanno alla Camera ci sono dei deputati di Futuro Nazionale che invece qui al Senato non ci sono, e quindi questa è la questione. C'è stato un passo indietro, Malan, dopo una lunga pausa, perché doveva iniziare i lavori alle 2, sono iniziate alle 3:30, perché c'è stata appunto la discussione nella maggioranza su cosa fare. Malan ha preso la parola per dire che Fratelli d'Italia avrebbe votato no a questo emendamento presentato dalle opposizioni. Quello che ci si chiede, diciamo, che si chiedono tutti qua, e la risposta ancora non c'è, è che cosa è successo in queste 24 ore, cioè perché con questo emendamento che era noto, Fratelli d'Italia, Meloni, si è presa del tempo, poi è stato deciso che il governo non si rimetteva all'aula, quindi non prendeva una posizione, e che cosa è accaduto, qual è stato il tentativo anche di forzare, magari di far votare questo emendamento, sapendo che poi Forza Italia e Lega sarebbero state contrarie, cioè cosa c'è poi sotto? Probabilmente anche il fatto che questa legge elettorale, che abbiamo sempre detto che è un po' fatta su misura per la maggioranza, è così su misura che adesso insomma non ci sta più dentro, ecco, e quindi non si capisce, la maggioranza stessa, il governo non capisce più se questa legge elettorale vale oppure è meglio andare a votare con il Rosatellum.
Che cosa, cioè, ci stai dicendo dunque, Anna? Che appunto, come anticipavamo, si stanno facendo dei ragionamenti anche per chissà far saltare anche un po' del tutto il banco, ci dobbiamo aspettare qualcosa di questo tipo?
E diciamo che non possiamo dirlo con certezza, però è vero che tutta quella sicurezza che c'era solo 2 mesi fa adesso non c'è più, anche rispetto, diciamo, a luglio, quando si votò alla Camera, cioè già adesso il fatto di andare dietro, diciamo, ai sondaggi di Vannacci vi fa entrare in confusione, e quindi questo è il frutto, diciamo, di questa confusione, di questo non sapere esattamente come si può andare avanti, tenuto conto che manca un anno scarso alle elezioni, e il governo non ha più la forza, non ha più quella forza che aveva solamente 2 anni fa. Hai visto, insomma, l'hai appena detto tu, si va avanti ancora con le accise, cioè non c'è più quella spinta che poteva avere, quindi Meloni deve anche decidere se chiudere qui, andare al voto, quando andare al voto, con quale forza degli alleati, e probabilmente oggi non ha avuto la forza, diciamo, di andare avanti, di far votare questo emendamento, sapendo appunto che se si votava si sarebbe entrati in una fase di crisi. Ecco, questo È chiaro.
Eh sì, e gli scenari restano tutti aperti, anche per questo noi, Anna, faremo poi, dedicheremo poi l'orizzonte delle 20 stasera a questo argomento, al di là delle divisioni nella destra, poi tutte le altre strade che potrebbero aprirsi da qui all'imminente futuro, possiamo dire, perché insomma, poi il percorso della legge elettorale continua, ma l'inciampo è dietro l'angolo, come abbiamo già visto in altre occasioni. Anna, ti ringraziamo.
Grazie, grazie a voi.
Da nostra Anna Bredice da Roma, e dunque appuntamento stasera all'Orizzonte delle 20, il nostro approfondimento di giornata sulla legge elettorale e tutto il resto. Ma alle 18:11 minuti l'altra notizia politica di questi minuti di cui già stavamo parlando anche con Anna Bredice. Se ci state ascoltando in macchina, ovviamente alzate il volume perché vi riguarda, non ci sono grandissime novità, soprattutto non ci sono buone notizie per chi ha più difficoltà di fronte al caro carburanti, le fasce di reddito più basse, perché c'è il Consiglio dei Ministri che si è appena riunito, è appena finito questo CDM per prorogare, prolungare i mini sconti sui carburanti, e si era parlato per tanto tempo di misure ad hoc per le fasce di reddito più basse, quelle più in difficoltà, però adesso io non credo che possano vedere la luce, ma lo chiediamo a Massimo Alberti. Ciao Massimo.
Ciao, buonasera. No, da quello che stiamo apprendendo adesso dall'agenzia, il Consiglio dei Ministri è stato un Consiglio dei Ministri molto molto veloce, giusto per approvare la proroga, il taglio delle accise sul gasolio. Per una settimana, nei giorni scorsi si era parlato di 2 fino al 24 settembre, si arriverà invece fino al 17. A questo punto non è chiaro se è una questione di gettito che non c'è stato, si parlava di circa 200 milioni di extragettito IVA di agosto che avrebbero appunto coperto questo paio di settimane. O se invece magari se ne farà un'altra proroga la settimana prossima, vedendo un po' come vanno le cose. Ma al di là di questo aspetto, che per l'efficacia che ha e per l'impatto che ha, lo abbiamo visto anche in questi mesi, l'Italia delle accise è sostanzialmente risibile, se non del tutto inutile, perché è una continua rincorsa a dei prezzi che continuano a salire per cause che ovviamente non dipendono dal
Sì.
governo. Ma il tema è che l'impatto è
Viene
praticamente
costantemente
nullo,
mangiato,
esatto.
sì, viene
Viene
costantemente.
costantemente mangiato di nuovi aumenti, per cui non c'è impatto, e quindi questa è un po' la situazione. Il governo ha scelto questa strada sostanzialmente perché non ci sono risorse, ed è anche lo stesso discorso per cui quei famosi provvedimenti mirati di cui si è parlato ancora non vedono luce. Qui la partita si fa abbastanza complicata. Intanto di cosa parliamo? Si sono fatte diverse ipotesi, sia nelle scorse settimane quando se ne è iniziato a parlare che in questi giorni: un bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti, e ora si è aggiunto anche un incentivo per le partite IVA, che uno sconto sul bollo, si è parlato, per le partite IVA che utilizzano la macchina per lavoro. Naturalmente ci sono anche quelli destinati alle imprese che ovviamente consumano in questo caso molto gasolio, parliamo soprattutto di logistica e trasporti. Non è chiaro però ancora, si era parlato di un bonus sulla social card che riguarda appunto in questo caso effettivamente le fasce di reddito più basse. Non si sa quei provvedimenti quando potrebbero partire. A questo punto si andrà probabilmente a ottobre, per quale fasce di reddito, con che tipo di parametri. Insomma, sembra che su questo sia tutto in alto mare, compreso in alto mare uno dei modi che potrebbero essere quelli più efficaci per finanziarli, che fanno già molti paesi europei, che è quello di applicare una tassa sugli extra profitti delle varie compagnie
Su
petrolifere
quello sono in
ed
alto mare da
energetiche. Ma
mesi,
su quello
no? Sì.
appunto siamo ancora più in alto mare. Per cui è tutto fermo, questi provvedimenti non ci sono, si va ancora avanti così, e è un po'
E si
la
naviga a
campale che
vista. Io
però.
sto monitorando minuto per minuto le agenzie per capire se poi alla fine da questo Consiglio dei Ministri che è finito poco fa esce fuori qualche novità, ma per il momento davvero nulla, soltanto, come dicevi Massimo, questa proroga di un'altra settimana del taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 17 settembre. Questo per quanto riguarda la notizia politico-economica italiana della giornata. Ce n'è poi un'altra, Massimo, che tu segui stai seguendo e riguarda la BCE, la Banca Centrale Europea, che ha rialzato i tassi di interesse. Come va letta questo rialzo?
Allora, intanto diciamo partiamo dalla fine. Diciamo che questo rialzo va a creare ulteriori problemi alle persone, perché oltre ad un'inflazione estremamente alta, oltre ad un problema sui costi energetici, andrà a pesare anche a chi ha un mutuo variabile o chi sta per accedere a un mutuo anche a tasso fisso, che andranno necessariamente ad aumentare i conti fatti un po' dalle associazioni di consumatori. Dicono che dopo un aumento da gennaio che c'era già stato intorno al 6%, si va ad aggiungere un altro aumento del 3% con questo rialzo di tassi, per cui su quella che viene definita una rata standard di un mutuo medio parliamo di un aggravio di circa 600 euro all'anno, che potrebbe anche aumentare, perché la BCE non esclude altri 2-3 aumenti del costo del denaro da quella fine dell'anno. Ora, la questione qual è sugli aumenti della BCE? Sembra di essere tornati un po' al 2022 dopo la guerra in Ucraina. C'è un'inflazione che continua a crescere, non per una domanda, non perché la gente spende tanto, il che peraltro non necessariamente comporterebbe un aumento del costo del denaro, se non in una visione estremamente ortodossa, estremamente liberista delle scelte di politica monetaria, ma c'è questa inflazione che sale per questa causa, di conseguenza la BCE applica la logica appunto di politica più ortodossa possibile, che dice: se l'inflazione sale, aumentiamo i tassi per incidere sulla domanda e quindi frenare l'inflazione. Il problema è che, come dicevamo, questa non è un'inflazione da domanda, ma un'inflazione da offerta determinata dei beni energetici. Quindi, come nel 2022, anche qui questo taglio, gli effetti sono destinati a vedersi molto 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 dopo, e di fatto si vedranno quando scenderanno i prezzi dell'energia, che crescono per cause che ovviamente sono cause endogene: la guerra prima Russia-Ucraina, quella nel Golfo invece adesso, come sappiamo. Il ragionamento che fa la BCE è: l'economia in questo momento è resiliente, i prestiti, il livello di prestiti e quindi del credito alle imprese è piuttosto alto, quindi anche questo aumento non dovrebbe intaccare più di tanto, seppure pur la BCE mette in evidenza il rischio comunque di un impatto sulla crescita, quindi di una frenata sulla crescita in un'Europa che già vivacchia, come sappiamo. Un effetto ci sarà sicuramente sui salari, che difficilmente vedranno rialzi pur a fronte di un'inflazione così alta, e bisognerà vedere appunto se invece quale sarà l'effetto sull'inflazione. L'esperienza di questi 2-3 anni ci dice che di fatto con queste scelte di politica monetaria non c'è. L'obiettivo della BCE è il 2% di inflazione. Ricordiamo, per pulizia di informazione, che anche questo obiettivo non è un obiettivo determinato da un calcolo scientifico, è una scelta di politica economica, e quindi in quanto tale ovviamente ampiamente contestabile. Non c'è una formula che dice che è il 2%, così come le scelte della BCE, pur fatte da tecnici, sono appunto scelte di politica economica, che non è una scienza esatta, ma appunto una scienza politica. Per cui appunto gli effetti saranno quelli sui mutui, con maggiore difficoltà, mentre quelli sull'inflazione, credo di poter dire sulla base dell'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi 3 anni, saranno molto limitati, ed è una scelta che quindi farà ancora abbastanza discutere.
Grazie Massimo Alberti, grazie davvero.
A voi.
È un po' perché Massimo è grande fan, un po' perché lo sapete, in questi giorni è uscito il docufilm sulla loro reunion.
E perché tra poco c'è il concerto.
Esatto.
Di nuovo, speriamo.
Speriamo. Gli Oasis, Acquiesce. Oasis, qui esce l'orizzonte di Radio Popolare. Allora, ultimi minuti prima del giornale radio. Uno dei fatti principali dall'estero di oggi, vi dicevo, è il drone che ha sfiorato l'aereo di Zelensky all'aeroporto di Chisinau in Moldavia. Una notizia rivelata ieri dalla Norvegia dopo che Zelensky era stato ad Oslo per i funerali di re Harald V. Oggi il Cremlino ha smentito che fosse un attentato nei confronti del presidente ucraino. Anche Kiev in qualche modo ha tenuto un profilo basso sulla notizia. Da capire ancora esattamente che cosa è davvero successo, anche perché in questi minuti alcune fonti di stampa dicono che non era solo un drone, ma erano due droni che hanno sorvolato quei cieli, quelli di Romania e Moldavia. Se fossero stati due, allora è dunque non un attacco mirato con un drone solo che ha seguito Zelensky, la portata potrebbe essere diversa rispetto a quello che era sembrato inizialmente, però ancora appunto va ricostruita con esattezza la dinamica, e lo faremo poi nel corso del giornale radio. Sentirete anche questa notizia dall'estero in questi minuti. Un'altra vicenda che vale la pena raccontare riguarda il premier spagnolo Pedro Sanchez, che è sotto attacco praticamente a diversi fronti, sia in patria che all'estero, e oggi un esempio di tutto questo all'Europarlamento. E quindi saluto, do il benvenuto ad Alessandro Principe. Ciao Ale.
Ciao Mattia. Sì, la risposta che ha dato Sanchez al capo di Vox ieri in Parlamento è da manuale. Quando ha preso la parola Sanchez ha detto: sì, tu mi insulti, mi chiami cane, ma io sarò pure un cane, ma sono senza padroni, non come te. La risposta da manuale che ha fatto il giro del mondo in quel piccolo video. E Sanchez oggi è sotto attacco all'Europarlamento. Qual è la questione? Naturalmente quella dell'immigrazione, naturalmente quella di Ceuta, che è diventata una bandiera per le estreme destre in tutta Europa. Adesso abbiamo visto anche in Germania la AfD.
Sai che forse riusciamo a farlo sentire? Pedro Sanchez che risponde a Abascal, sentiamo. No, mannaggia, c'è stato
un applauso. Abbiamo fatto solo gli applausi. E dicevo, sì, il tema immigrazione, il tema Ceuta è cavalcato, cavalcatissimo, come ben sappiamo, anche in Italia. Tra l'altro, ricordiamo, è ancora sospeso il trattato di Schengen tra l'Italia e la Spagna. E all'Europarlamento c'è un'offensiva in questo senso, e si propone l'asse fra il Partito dei Popolari Europei e le destre, i gruppi delle sovranisti e di estrema destra. E l'allerta è stata data oggi dal vicepresidente del gruppo invece dei socialisti democratici all'Europarlamento, che si chiama Saliba, e dice: è davvero un peccato vedere il Partito Popolare Europeo schierarsi con l'estrema destra su una questione così delicata come un attacco ibrido all'integrità territoriale dell'Europa. Mattia, questo perché ormai sembra molto chiaro ed evidente che quello che è accaduto a Ceuta con l'invasione contemporanea di 70.000 persone in un pomeriggio oppure meno sia stato un qualche cosa di orchestrato, organizzato, certamente certo, non spontaneo. Tutto ciò invece non viene considerato in questo modo dalle destre all'Europarlamento, così pure come dalla destra italiana, e viene invece al contrario cavalcato, a dimostrazione che la sinistra e Sanchez non sanno governare l'immigrazione. E quindi tutto ciò arriverà anche in un dibattito all'Europarlamento, un dibattito che è, diciamo, non avrà valore vincolante, non ci sono decisioni da prendere, però lo avete visto bene tutti come ci mettano un attimo queste dichiarazioni e questi video e queste prese di posizione a fare il giro del mondo, a diventare notizia, soprattutto se il tema è uno così caldo e sensibile come l'immigrazione, due siamo in una stagione elettorale che comincia, anzi è già cominciata con le elezioni regionali in Germania, terzo, l'immigrazione è il tema principale, uno dei temi principali se non il principale di questi scontri politici, e dunque Sanchez è il bersaglio perfetto, anche perché Sanchez governa bene in Spagna, così ci raccontano dalla Spagna, è apprezzato e quindi bersaglio perfetto.
E nonostante tutto questo, ieri raccontavamo anche che secondo quel rapporto dell'ECFR, quel European Council of Foreign Relations, Sanchez, nonostante gli attacchi, è l'unico leader in Europa che scalda ancora i cuori.
Sì, che ispira europei fiducia in questo sondaggio importante, autorevole, tu ieri l'hai raccontato con gli stessi estensori, e raccoglie questi consensi e questo senso di fiducia, non tra i suoi, da notare, ma in questo sondaggio trasversale nei cittadini e cittadine europee. Interessante.
Vediamo lo scontro, allora, con Abascal, forse ce la facciamo questa volta?
Mire, En todos estos años su aportación a la política solamente ha sido el odio, los insultos y la xenofobia. Respecto a los insultos, señoría, usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señor Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
Sarò un perro, sarò un cane, però non tengo padroni. Così Pedro Abascal, come ci ha raccontato molto bene Alessandro Principe. Adesso linea al giornale radio, poi dopo torniamo insieme qui all'Orizzonte. E 34 minuti proprio in questo istante, seconda parte dell'Orizzonte, seconda mezz'ora. Che apriamo con una notizia arrivata proprio in questo istante, ve la leggo così dalle agenzie, perché si è uccisa Denise, la figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia. Si è uccisa a 35 anni la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La notizia anticipata da Avvenire è stata confermata adesso all'ANSA da più fonti. La mamma, Lea Garofalo, aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'Andrangheta. Lea Garofalo, lo sapete, è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie, un simbolo anche per la nostra città. Secondo quanto si è appreso Milano, secondo quanto si è appreso il dramma, si sarebbe consumato domenica, la donna sarebbe morta alcuni giorni dopo in ospedale. Notizia importantissima questa adesso da raccontarvi, l'abbiamo saputa proprio pochi istanti fa e ve la stiamo leggendo così come è arrivata, ma sicuramente c'è la redazione di Metro Regione già al lavoro per cercare di capirne di più, e se riusciamo, ma contiamo di farcela, proviamo già anche ad aggiornarvi in questa ultima mezz'ora dell'Orizzonte. Adesso però alle 18.38 minuti un'altra notizia di oggi, le dichiarazioni molto forti, qui parliamo di femminicidio, un altro tema ovviamente delicatissimo, soprattutto per il grande dibattito che ormai da qualche anno ci accompagna. Dichiarazioni molto forti oggi della madre di una vittima di femminicidio, la giovane Aurora, una giovane di 13 anni che è stata uccisa dall'ex ragazzo, per cui oggi è stata ridotta la pena da 17 a 15 anni. Così i femminicidi aumentano, ha detto la madre. Le sentenze sono fatte alla leggera e ha chiesto l'intervento di Meloni, Giorgia Meloni, intervenga. Io saluto Francesca Garisto, avvocata penalista, vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano. Benvenuta, avvocata.
Buonasera e grazie di contattarmi.
Grazie a lei, avvocata, la linea forse è un po' instabile, però speriamo di riuscire a sentirla bene. Io proverei subito a commentare queste dichiarazioni della madre della tredicenne, e ovviamente va compresa, va capita l'emotività, la rabbia anche legittima per tutto quello che è stata costretta a passare, che passano tutti i familiari delle vittime di femminicidio. Resta poi il diritto, che va in qualche modo contemplato e deve essere compatibile anche poi con questa emotività. Che cosa possiamo dire?
Allora, concordo sul fatto che l'emotività che esprime la madre di una giovanissima ragazza uccisa dal suo ragazzo all'epoca va compresa, perché è uno strazio evidentemente, però noi dobbiamo ragionare lucidamente, perché non siamo coinvolti come la madre della ragazza. Io con un ragionamento lucido posso dire che i femminicidi non aumentano sulla base delle pene che vengono irrogate o più alte o meno alte, cioè non è l'entità della pena che costituisce un deterrente al femminicidio. Il femminicidio è punito con l'ergastolo, quindi aumentare le pene non avrebbe nessun senso, visto che non abbiamo la pena di morte nel nostro paese, se Dio vuole. Invocare la Presidente del Consiglio perché intervenga, non saprei in che modo intende questa donna chiedere un intervento. L'intervento che io chiederei, quindi con una maggiore lucidità e anche dal punto di vista emotivo, io posso dire che gli unici interventi fondamentali dovrebbero essere l'educazione sesso-affettiva, che questo governo non vuole, su cui fa resistenza, una formazione adeguata di tutti i soggetti coinvolti nella tutela delle donne vittime di violenza, con una capacità che non sempre troviamo di valutare il rischio, perché la valutazione precoce del rischio è fondamentale ad evitare esiti tragici come questo. Il sostegno ai centri antiviolenza, ecco, queste secondo me, per dire l'applicazione corretta e tempestiva delle misure cautelari, queste ed altre sono le misure che io chiederei alla Presidente del Consiglio, non tanto scandalizzandomi per la riduzione di pena di 2 anni nei confronti di un ragazzo di minorenne, peraltro, che gode anche della riduzione delle pene previste dalla legge per i minorenni, quindi non mi scandalizza onestamente, ed è probabilmente, io non conosco la sentenza e la sua motivazione, ma ci saranno degli immagino che sia motivata la riduzione di 2 anni, peraltro ecco,
sì, non però l'imputato ha 15 anni, come ricordava, esatto, lei, e minorenne, saranno entrate nella valutazione del caso anche queste circostanze, sì, queste attenuanti.
Circostanze attenuanti.
Senta,
peraltro 15 anni per un quindicenne non sono poca cosa, no? Cioè, io sono sicura che se questa ragazza non fosse tragicamente morta, e in generale le donne che subiscono violenza, per la mia esperienza, non chiedono pene esemplari, chiedono giustizia. E capisco la madre, perché da madre avrei la stessa reazione emotiva, ma politicamente non possiamo chiedere altro che una maggiore formazione, competenza, sensibilità e sensibilizzazione.
Ecco, avvocata, la richiesta che fa la madre a Giorgia Meloni, un po' già lo accennava lei, in questi anni abbiamo imparato a conoscere meglio Giorgia Meloni su questo tema, un tema che lei ha sempre dichiarato pubblicamente di avere a cuore, però appunto le misure poi sono state soprattutto repressive, a partire da quella legge sul femminicidio, che è bene che ci sia, ricordiamolo, però siamo sempre nell'ambito dei provvedimenti che arrivano dopo che il fatto è stato compiuto, quindi sulle pene, sulle misure repressive. Sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole invece abbiamo avuto un altro caso, un altro esempio di quella che è la visione almeno del tema da parte di questa maggioranza.
Sì, credo che non ci sia una reale comprensione delle ragioni su cui fonda questa violenza, perché solo con una approfondita conoscenza delle cause, che a mio avviso sono esclusivamente di tipo culturale, possiamo lavorare per un contrasto serio, e questo governo questa competenza non solo non ce l'ha, ma non si riferisce a soggetti tecnici e a tecniche adeguate a fornire un'adeguata competenza, certo, e conoscenza del fenomeno, e quindi delle misure conseguenti.
Le chiedo un commento, avvocata, anche su questa vicenda, quest'altro femminicidio di ieri, la notizia che però in qualche modo ci dà indicazione molto precisa di cosa servirebbe per arginare la violenza di genere. Ieri la madre di Emanuele Ragnedda, il reo confesso del femminicidio di Cinzia Pinna, una 33enne che è stata uccisa in Gallura nel 12 settembre del 2025, la madre dunque del femminicida ha denunciato il marito per le violenze subite nel corso di tutta la sua vita, violenze domestiche che lei ha subito, di cui è stata vittima. In qualche modo dice questo dopo che il figlio poi ha commesso un femminicidio. Dice: la violenza assistita anche da parte di mio figlio, la violenza domestica che io ho subito in tutti questi anni. Che cosa possiamo dire di tutto questo, soprattutto della violenza anche imitata, se anche questo è un tema?
Rischio di ripetermi, ritengo che sia una questione culturale. Se il modello familiare, il modello dell'uomo, cioè, che è il riferimento di un ragazzo, di un bambino e di un ragazzo, è un padre violento, evidentemente benché la cultura patriarcale su cui fonda la violenza è diffusa non solo nelle famiglie ma anche al di fuori delle famiglie, ma a maggior ragione se questo insegnamento, questa cultura, questo modello viene riproposto in famiglia, ecco, direi che questo conferma che...
Anche perché qualcuno disse l'educazione sessuaffettiva dalla maggioranza, qualcuno disse va fatta... in famiglia, è in famiglia che innanzitutto, esatto, bisogna affrontarla, no? Piuttosto che a scuola. E sappiamo che invece non in tutte le famiglie c'è la stessa sensibilità e possiamo, esatto, solo dire questo. Francesca Garisto, avvocata, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi e buona serata.
E a presto, buon lavoro. Vi ricordo la notizia di qualche minuto fa: è morta suicida Denise, figlia di Lea Garofalo, la donna calabrese simbolo della scelta di libertà contro l'Ndrangheta, testimone di giustizia, uccisa nel 2009 dall'ex compagno Carlo Cosco, il suo corpo bruciato e fatto a pezzi. Una notizia che è arrivata proprio alcuni istanti fa e che adesso andiamo a commentare tra poco insieme alla squadra di Metro Regione.
Libera semicromatica cambia il colore del mondo. La visione conica di una piramide rende lo spigolo tondo. L'espressione empirica di una catastrofe non dura più di un momento. La visione comica di una tragedia fa risparmiare del tempo. Ah, se fosse vera questa immagine che ti migliora. Ah, se fosse sincera, ma se non c'era prima non c'è ora. Che la sua nomina ha bisogno ancora di tempo, occasione unica per fare pratica e non avere stipendio. Io che volavo e che volevo conquistare il mondo, della mia vita precedente nemmeno mi rammento. Ah, se fosse vera questa immagine che ti migliora. Ah, se fosse sincera, ma se non c'era prima non c'è ora.
La natura non propone angoli retti, è una sinfonia di contorni inesatti, e da sempre si oppone al teorema dell'uomo che la vuole inquadrare.
La natura ha leggi complesse, ma semplici da rispettare, basta volere fermarsi un momento, imparare a guardare.
Questa immagine che ti migliora. Ah,
tanto si sa già com'è finita, qual è il risultato conseguito, dato soprattutto che mi sono addormentato, dato il sonno accumulato, e lo spigolo non si era arrotondato, non si era arrotondato, non si era arrotondato.
Spigolo tondo, Fabi Silvestri e Gazzè, l'orizzonte di Radio Popolare. Saluto Luca Parena. Sulla notizia che vi ho dato qualche istante fa, si è uccisa Denise, la figlia di Lea Garofalo. Luca, ciao.
Ciao Mattia, buonasera a tutte e tutti. Sì, la notizia è quella che hai riportato poco fa, non abbiamo molti elementi in più da aggiungere alla notizia del suicidio di Denise Cosco, che aveva 35 anni ed era figlia della testimone di giustizia e vittima dell'andrangheta Lea Garofalo, un nome che è anche un simbolo dell'antimafia, della lotta alla criminalità organizzata per Milano, da quello che si è appreso, che è stato riferito da chi ha dato la notizia. Il gesto che Denise Cosco ha compiuto contro di sé sarebbe avvenuto domenica, quindi qualche giorno fa, 4 giorni fa, e poi sarebbe morta dopo alcuni giorni in ospedale. Noi abbiamo collegato con noi in linea Giuseppe Teri della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Buonasera Giuseppe.
Benvenuto.
Buonasera, buonasera.
Come prima cosa ti chiediamo una reazione a questa notizia che è arrivata poco fa in redazione, Giuseppe.
Ma un grandissimo dolore, una notizia che non avrei mai voluto ricevere e devo dire che non mi aspettavo, perché avevo avuto la notizia anni fa che aveva avuto un figlio, quindi che diciamo questo era un segnale positivo. E quindi è una notizia che ci dà un grandissimo dolore. Nello stesso tempo è chiaro che queste esperienze così dure e così diciamo e che portano a scelte così radicali lasciano delle conseguenze sulle persone che a volte è difficile superare. Denise è stata una ragazza.
Ti abbiamo perso un attimo, Giuseppe. Giuseppe, ti abbiamo perso un attimo. Dicevi, Denise è stata una ragazza?
Denise è stata una ragazza coraggiosissima fin dall'inizio. E lei che la sera che il 24 di novembre, quando non arriva all'appuntamento puntuale, lei si impone al padre di accompagnarla dai carabinieri e costringe il padre, che lei sospetta come responsabile, a venire lì dai carabinieri. E lei, quando fa la denuncia della scomparsa della madre, segnala al carabiniere che c'è qualcosa che non va, ed è lì che dividono il padre dalla figlia e Denise comunica i suoi sospetti. Ed è quell'atto di coraggio, è quell'atto che permette poi l'inizio di indagini, delle intercettazioni che porteranno poi all'accertamento della responsabilità. E poi Denise è la ragazza coraggiosa che ha affrontato il processo, l'isolamento dai suoi parenti, e la ragazza che manteneva una corrispondenza tramite l'avvocato Enzarrando con tutti i ragazzi di Milano, delle scuole, del presidio Lea Garofalo, che le scrivevano e che partecipavano al processo. E lei diceva: voi siete la mia forza, siete il mio coraggio. E quindi tutta la, diciamo, una ragazza che ha combattuto e ha combattuto per affermare la verità e la giustizia. E ha adoperato sempre delle parole non di odio ma di grande spessore, quando diceva: mio padre non lo odio, mi fa pena, lui non conosce cos'è l'amore vero della famiglia e per questo mi fa pena, e dava un quadro molto preciso del cosiddetto amore nelle famiglie d'andrangheta, che non è amore, è solo possesso. Ecco, noi ora ricordiamo questo, ricordiamo il suo coraggio e dobbiamo capire che queste persone che si ribellano hanno bisogno sempre di avere accanto qualcuno che le aiuti, perché rompono con tutto il loro ambiente e hanno bisogno di persone che le stiano vicine, che le sostengono, perché sono esperienze che al di là del, diciamo, dei discorsi pesano sulla persona, lasciano delle tracce imprevedibili anche, diciamo, io credo per noi che abbiamo seguito per tanto tempo questa vicenda, anche se ora non sapevamo lei era un nome diverso, una vita diversa, quindi non avevamo dei contatti diretti tranne quelli, diciamo, di chi la proteggeva e la sosteneva.
Giuseppe, ricordiamo ancora di più l'importanza sia di Denise che ovviamente di Lea Garofalo per tutto un percorso che si era aperto anche grazie a loro nella lotta alle mafie, per la protezione dei collaboratori di giustizia e delle vittime, anche dei familiari appunto dei mafiosi che si ribellavano, perché leggo qua da Avvenire che ha dato per primo la notizia, quindi è giusto citarla: fu lei ad aprire il percorso del progetto Liberi di Scegliere, da poco diventato finalmente legge. Che cos'era quel progetto Liberi di Scegliere, se ce lo puoi ricordare?
Sì, allora ecco, i primi anni Lea Garofalo era sotto protezione quando cominciò a fare le sue denunzie e si rivolse al giudice di Catanzaro e poi ad altri, in cui denunziava ma non si trovavano le prove delle sue denunzie. Era considerata una collaboratrice di giustizia. Ora, collaboratrice significa qualcuno che ha commesso dei reati e che si è pentito come collaboratore. Ecco, lei rifiutava perché lei non era una collaboratrice, lei non aveva fatto dei reati, lei stava denunciando, però non c'era una legge che riconosceva il fatto che una donna possa allontanarsi e, diciamo, e le sue denunce non hanno un immediato riscontro. E lei lascia proprio quella protezione perché lei dice: io sono un testimone, non una collaboratrice. Noi abbiamo
da collaboratori a testimoni di giustizia, questo è stato il grande salto.
Sì, infatti il grande salto, dicevamo, era una testimone di verità, perché anche se non c'era una legge specifica, poi è nata anche l'idea della legge di Liberi di Scegliere, che è, diciamo, poi ha uno sviluppo successivo, ma che significa la possibilità, diciamo, di donne e dei figli di allontanarsi dalle famiglie mafiose per essere affidati e vivere in altri luoghi, in comunità, anche se non si è in presenza di denunce o di reati. E questa legge, che è stata votata proprio qualche mese fa, spinta da Libera, è molto importante perché apre la via a tante possibilità di ribellione e di allontanamenti da queste famiglie, dove vige la legge di un falso amore, che è il dominio del 'ndrangheta, del capofamiglia, dello zio, del boss, che decide della vita delle persone sempre per gli scopi dell''ndrangheta.
Prima di chiudere con te, Giuseppe Teri, immaginiamo che come Libera Milano organizzerete qualche cosa nel ricordo di Denise Cosco, appunto per ribadire poi pubblicamente, collettivamente, ancora di più quello che ricordavi adesso, la vicenda di Lea Garofalo e quindi anche quella di Denise, fondativa per l'antimafia di Milano.
Ho sentito proprio poco fa, diciamo, quello che ha dichiarato il referente di Libera, che giustamente ha detto, certo, ha risposto a questa richiesta, ha detto: lo faremo, ci sarà il tempo, questo è il momento però anche della meditazione, della riflessione e del dolore. E quindi, certo, bisogna affermare sempre di più l'aiuto alle persone che si ribellano, lo stare vicini, e spiegare come sia fondamentale che tutta la società civile partecipi e aiuti queste persone. Per ora è il momento anche di riflessione, e quindi diamo tempo al tempo.
Sicuramente. Giuseppe Teri, grazie davvero per essere stato con noi. Giuseppe Teri della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, grazie, a presto.
Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie a Luca Parena anche.
A dopo, con Metroregione, 19:45 circa.
Sicuramente, mentre adesso Esteri. Martina Stefanoni, ciao, a dopo.